Ciao a tutti, eccoci al nostro appuntamento del martedì e salutiamo anche chi ci ascolta in replica il sabato dopo le 17. Sono qui in studio e in linea telefonica con Don Martino Signoretto. Intanto Don Martino, grazie del tempo e per esserci qui con noi.
Bene, ciao a tutti.
Ecco, e con lui questa volta andiamo veramente a camminare, a fare un sentiero, un cammino, che quando me ne hanno parlato mi ha detto: ma dai, io conosco l'arrivo, conosco la partenza, ma il cammino no. Ed è un cammino che è escursionistico, spirituale, ha tutti così i crismi, ma è un cammino nuovo, insomma, perché poi ci racconterà giustamente Don Martino di questo cammino che ha preso piede un po' l'anno scorso, insomma, ed è il Sentiero di Maria. Don Martino, dove si trova, dove parte questo sentiero e dove arriva?
Allora, la partenza, diciamo, proprio ufficiale è la Basilica di San Zeno in Verona, anche perché c'è un legame spirituale tra questa basilica, quando era monastero di Benedettini, e il santuario, la meta, Madonna della Corona, che ha avuto per 6 secoli monaci eremiti che proprio nella loro origine avevano un collegamento con questi monaci benedettini. Quindi abbiamo scelto di Verona questa partenza spettacolare, è una delle chiese romaniche più belle d'Italia, si parte con una benedizione, quindi è una partenza, direi, quasi proprio bella, apposita, ecco, molto, molto solenne anche, se vogliamo, in città a Verona.
E l'arrivo, ma dopo strada facendo ne sottolineiamo, dove arriva?
Arriva a questo santuario, Madonna della Corona, è chiamato, queste frasi che usano volentieri le riviste turistiche, il santuario più ardito d'Italia, è meta di pellegrinaggi, ma anche meta turistica ormai da molto tempo, e quindi è sempre frequentato, ma è un luogo santo da più di 1000 anni e che ha avuto questo grandissimo evento dell'arrivo di questa statua della Madonna dell'Orata, da cui sono partiti poi i grandi pellegrinaggi, diciamo con l'aiuto dei Cavalieri di Malta. Quindi sono 500 anni che questo santuario è stato costruito ed è raggiunto da pellegrini, potrei dire adesso da tutto il mondo, perché ormai abbiamo, da qualche anno ormai c'è un cosmopolitismo che è molto alto, insomma, anche dal punto di vista dell'Oriente, ecco. Un santuario molto bello anche, molto bello, suggestivo, ecco, molto bello in questa roccia in cui è incastrato.
Sì, confermo. Senti, tu sei l'ideatore di questo cammino insieme a un'altra persona?
Sì, abbiamo insieme all'ufficio pellegrinaggi, che dove lavora la dottoressa Emanuela Compri, che è anche archeologa e un po' ha sempre lavorato nell'ambito dei pellegrinaggi, anche legata alla Terra Santa, abbiamo un po' pensato a questa cosa. Devo dire la verità che il Covid ci ha permesso di dare un'accelerata, perché ci abbiamo messo sulla testa, perché avevamo più tempo, e quindi abbiamo anche pubblicato una guida molto bella e molto agile, e da lì in poi abbiamo potuto a questo punto lanciarlo. Con la fortuna di avere tutto il tracciato, e quindi il GPX per esempio a disposizione, e adesso abbiamo anche tutta la segnaletica, e quindi è diventato ormai un cammino frequentato, insomma, molto frequentato.
Ecco, mi dicevi che il primo anno, che l'anno scorso di debutto, insomma, 1000 pellegrini non sono pochi.
Sì, 1000 pellegrini da tutta Italia, poi 4-5 stranieri, perché qualcuno anche interessato anche dall'estero. Si interessa anche dei cammini italiani. Abbiamo un po' intercettato quello che sta capitando in parecchi posti, che è questo cammino lento che sta nascendo, questa idea di raggiungere delle mete in più giorni, un po' sulla scia di Santiago, potremmo dire, no? Sulla scia di Santiago. Per cui è un cammino con tutti i crismi, c'è una credenziale che può essere spedita, si possono fare i timbri sia nelle chiese ma anche in tutti gli altri luoghi, e, diciamo, quindi diventa proprio un cammino anche accompagnato, e ci sono anche dei luoghi in maniera molto spartana dove si può anche trovare alloggio, e quindi in 3 giorni uno si fa quasi 60 km a piedi, vivendo però un percorso che mette insieme natura, cultura, storia, esperienza, incontri.
Ecco, questo discorso un po' perché la Madonna della Corona la conoscevo, un po' parlando con Aurora che l'ha fatto a novembre, infatti ho qui la sua credenziale con dei timbri direi molto belli, perché belli belli, viene voglia di fare il cammino anche per i timbri.
Certo, sì.
Dimmi.
Dici, sì, i timbri sono un po' dei segni del passaggio, no? E però diventano anche un contatto con il territorio, per cui per esempio alcuni si sono fatti fare dei timbri nella biblioteca, oltre che dalla farmacia, se non dal comune stesso. Uno è fierissimo perché è riuscito a farsi fare il timbro direttamente da un sindaco lì a Rivoli, quasi a dire che poi il pellegrino a questo riesce a intercettare dei contatti, perché non è un turista, è uno che ama un'avventura con la possibilità anche spirituale e anche umana di incontrare e impattare con le realtà locali che incontra lungo la strada, con le sorprese, ecco, con tutte le sorprese possibili.
Senti, ma poi dopo uno arriva alla fine del cammino, oltre alla credenziale, date qualcosa come...
Sì, sì, noi rilasciamo a chi ha superato 25 chilometri, in questo caso anche chi viene da Vicenza, per esempio, oppure dal nord, perché poi abbiamo comunque delle rotte molto antiche, ancora battute da tradizioni, di gente che cammina comunque per più di 25 chilometri, rilasciamo un testimonium. A Santiago si chiama la Compostela, da noi si chiama la Corona, un po' perché è Madonna della Corona, e quindi una sorta di segno, di premio, di segnale che è avvenuto, è un ricordo di, ecco. E da lì che sappiamo bene anche il numero, perché ne abbiamo rilasciate più di 1000 l'anno scorso, ecco. E già quest'anno sono centinaia quelle che abbiamo già dato, perché adesso con la stagione stanno aumentando le persone che arrivano con la credenziale, i 25 chilometri, se non i 60 e se non di più, e quindi noi rilasciamo questa memoria. La corona è personale, questo attestato è personalizzato, quindi è su misura della persona, quanti chilometri ha fatto, da dove è partito, la data e l'arrivo, ecco.
Senti, vabbè, poi dopo andiamo nel dettaglio, ma siccome parlavi già di tanti pellegrini oggi, qual è il commento che ti fanno, cosa ti raccontano di questo cammino?
Allora, è chiaro che io dico, chi fa queste cose parte con un movente e arriva con una motivazione, proprio perché il viaggio ti trasforma e ti cambia. E diciamo che molti si accorgono che attraversano dei territori che poi li sorprendono, anche perché buona parte del cammino, per almeno 22 chilometri, è l'alzaia dell'Adige, del fiume, con tutte le chiese rupestri che si incontrano, e quindi con delle scenografie inaspettate, ecco. Poi ci sono gli incontri, direi quello più citato è sicuramente l'ospitalità che abbiamo a Bussolengo dai Padri Redentoristi, dove c'è un chiostro del 1600 francescano tutto affrescato, intatto, molto bello, e un'accoglienza molto calorosa, molto bella, semplice ma molto, molto affettuosa, e anche di contatto, e quindi anche di sorpresa vera e propria che la gente non si aspetta. Poi si raccontano le difficoltà, queste sono inevitabili perché si attraversano territori che possono anche trasformarsi, soprattutto la zona dell'Adige, è chiaro, quando piove tanto o c'è qualche piena, devi un po' cambiare rotta, poi riprenderla, ma si può fare, insomma, noi diamo un tecnico, cioè delle chiamiamole così, delle informazioni in più per poterlo fare comunque, anche se c'è qualche problematico, come succedeva negli antichi del resto, che sapevano molto bene che un pellegrinaggio comporta anche affidarsi e affrontare anche le sorprese da più punti di vista, ecco, quindi vedo che gli incontri con le persone e questo aspetto scenografico per molti è importante. C'è un altro aspetto, questo chiaramente per chi ha una chiave spirituale, noi abbiamo in questa guida, abbiamo tutti i QR code con le meditazioni già geolocalizzate e pronte, lette da due attori, un'attrice e un attore, quindi anche piacevoli, non lunghe, ma sono meditazioni sui santi e sui luoghi in che si possono incrociare. E qualcuno apprezza molto questo aspetto perché parte già con uno spirito non solo di avventura, ma anche proprio uno spirito di fede, diciamo così, e quindi fa un percorso vero e proprio anche che tocca anche l'aspetto più interiore della fede, ecco, insomma.
Bello. E poi uno arriva alla meta, conclude, e penso che l'arrivare, perché non l'abbiamo detto, insomma, la prima parte è molto pianeggiante, l'ultima tappa invece si sale, si va in cielo.
Sì, ci sono tre opportunità. Noi sconsigliamo un pochino il sentiero 71 perché è spettacolare, ma è per proprio escursionisti esperti, perché sono 3 ore, 4 di bosco e di sentiero. Altrimenti ci sarebbe un pezzo anche in bicicletta che ti porta fino a Brentino, e la bici basta chiederla, te la portano a Rivoli, poi la si restituisce, è un noleggio molto breve, però abbiamo trovato chi lo fa. E c'è il sentiero della speranza in salita di 1840 gradini, quello medievale. Questo è un'opzione, diciamo che attraversa un po' una strada abbastanza classica e antica. L'altra invece, più, un po' più distribuita, più stemperata, è quella che raggiunge il santuario attraverso una dorsale. Anche questo è un sentiero assolutamente praticabile, molto bello, che alterna mulattiere, strade ferrate, sentieri, bosco, zone aperte, qualche piccolo borgo e qualche chiesetta, e si arriva al santuario con una veduta, in questo caso si arriva addirittura dall'alto, quindi si arriva fino a 950 metri, e da lì si può in una tappa contemplare il santuario dall'alto. È una visione spettacolare, sembra di essere sopra un drone, e quindi di vedere il santuario con quell'effetto tipico delle telecamere quando si alzano, e si vede proprio che il santuario è un nido d'aquila incastrato nella roccia, che sembra impossibile che stia lì in piedi senza cadere.
Allora ci fermiamo un attimo per una canzone e continuiamo dopo. Eccoci ancora insieme, sono Sergio Rossi, sono in linea telefonica con Don Martino Signoretto, stiamo parlando di questo cammino, il Sentiero di Maria. Abbiamo già così visto che deve essere un sentiero molto bello, un cammino molto bello. Una piccola domanda, parlavi di quest'ultima tappa di due percorsi, no? Un sentiero turistico e uno invece per escursionisti esperti. Come fa uno quando arriva lì a capire qual è segnato?
Allora, diciamo che sulla guida c'è scritto, e anche sul sito dedicato www.sentierodimaria.it. Poi se le persone prima di partire riescono a scriverci, noi diamo tantissime informazioni. Chi si mette un po' all'avventura troverebbe di per sé le notizie lungo la strada, però se meno informato è più a rischio, se vogliamo, perché poi noi diamo delle informazioni in più se servono, anche dovute alla stagione. Noi cerchiamo di lasciarle anche sul sito in qualche altra possibilità, ma poi dipende anche dal modo con cui uno approccia il proprio percorso. C'è chi vuole essere informato e quindi manda un'email e trova tutte le informazioni possibili, c'è chi invece arriva e non ha né una guida né un niente, ha semplicemente visto la pubblicità in internet, magari ha seguito un po' il sito e qualcosa lo ha aiutato, insomma, però ho visto che ce la fanno, magari un po' più provati, perché qualche indicazione più potrebbe anche prevenire qualche disagio, perché le strade cambiano, non sono uguali di stagione in stagione, e poi le persone, finché non fanno una cosa o non viene ben spiegata per quanto è scritta, magari pensano di farcela. Noi queste cose le diciamo, che il sentiero per esperti è bello, ma è per gente che è abituata a camminare in montagna, e il pellegrino le volte invece è abituato a camminare, ma non è il pellegrino che vuole fare proprio l'escursione eroica un po' da montagna dove c'è tantissimo sentiero, ecco. Quindi bisogna un po' informarsi. Le cose ci sono, più uno si informa meglio affronta poi il cammino. È stato il caso poi di chi, proprio perché gli ho detto che il sentiero 71, per dire, è molto bello ma anche molto eroico, ha proprio scelto apposta il sentiero eroico ed è stato felice di averlo fatto, però sono persone che quando lo sanno lo fanno con una consapevolezza, e perché sono abituate a camminare in montagna anche per ore, quindi lo fanno molto volentieri. Poi sì, è tutto segnato, quindi è chiaro, è la questione famosa di avere un po' di gamba e magari sapersi riposare e poi riprendere, insomma. Ecco.
Sì, sì, ok, visto. Senti, allora facciamo un passo indietro, facciamo questo, perché ho intuito, praticamente in tre tappe si arriva, si fa tutto, si parte da San Zeno, questa bellissima chiesa di Verona, e si arriva a Bussolengo, no? Perché parlavi appunto, esatto, di questo chiostro del 1600. Quanti chilometri sono? Che dislivello ha questa prima tappa?
17 circa, e diciamo è pianeggiante, si comincia a percorrere l'Adige, per cui ci sono questi paesi che si vedono, chiese, chiesette di qua e di là, quindi è molto è anche molto, la strada larga, diciamo, molto anche bella, comoda, in alcuni punti è esposta al sole, altri no, quindi alterna bene anche questo, ed è, siamo appena fuori dalla città e quando si arriva a Bussolengo si è ancora dentro, diciamo, ambienti urbani, ecco, quindi c'è questo effetto qui.
Poi, seconda tappa, Bussolengo fino a dove?
Poi da lì noi consigliamo di andare fino a Rivoli, oppure fino a Sega di Cavaillon o Ponton, a seconda se uno vuole spezzarlo di più oppure distribuirsi. Se si arrivano a Rivoli, fanno un altro bel pezzo di Adige, questa volta un po' più naturistico, con delle chiesette romaniche antiche che si trovano lungo il percorso, molto belle.
Allora vuol dire che poi dopo da Rivoli torna indietro o prosegue?
No, da Rivoli poi si va avanti e si sceglie, è da Rivoli che si possono scegliere quei tre percorsi, o a Rivoli uno si fa portare, diciamo così, si fa portare la bicicletta se vuole fare il percorso in bici, quella ciclabile, oppure a un paesino che incontra di nome Canale prende il sentiero 71, oppure quella dorsale che è quella più frequentata, nella guida è la linea blu, la linea azzurra, che segue, che stempera un pochino la salita e attraversa questi mini borghi, questi piccoli borghi, fino ad arrivare a 950 metri circa, da dove si vede il santuario, e da lì si scende il santuario.
Ok, ho capito. Cioè arrivi su a spiazzi, poi scendi per andare al santuario,
esatto, sì,
oppure
sì.
L'altro arrivi da sotto e arrivi direttamente al
esatto.
Santuario.
Sì, sì, sì.
Bello, che famosi 1000 rotti gradini che mi dicevi.
Sì, sono in tutto, li ho contati 1840 gradini. Quindi.
Certo che detto così uno si spaventa.
Sì, sì, dopo se uno ha un po' d'acqua e ogni tanto si ferma e riprende, ce la fa, anche perché poi c'è tanta scenografia e quindi man mano che si cammina si aprono degli scorci. E molto belli, ecco. Poi ci sono scalini, in parte alcuni sono scolpiti nella roccia, per cui c'è anche questo aspetto scenografico che ti accompagna. Tra l'altro quel sentiero lì è frequentato da circa 70.000 persone all'anno, solo quello,
okay,
si chiama Sentiero della Speranza, perché è antico, medievale, molto bello, è conosciuto ed è un'ora e mezza, diciamo così, molto sentiti dalla gente, ecco, che arriva.
Domanda sciocca, ma perché della Speranza?
È stato cambiato il nome nel 2010, proprio per dargli una connotazione. E è un sentiero di pellegrinaggio che si è voluto in quell'occasione dargli questo nome. C'è un gruppo che da più di 30 anni ogni sabato parte alle 3 e da lì, da Brentino, e fa questo mini pellegrinaggio di un'ora e mezza recitando i rosari. I tre rosari, ecco, se non quattro addirittura.
Ma tre del pomeriggio,
un po'
però.
Un po' con loro che sono un po' quelli che lo tengono un pochino, si è pensato nel 2010, probabilmente è nata un po' questa idea di dargli un volto legato alla speranza. Ecco.
Scusa, ma tre del pomeriggio o tre di notte?
Tre del pomeriggio, perché da Brentino fino ad arrivare su alla messa delle 5, in un'ora e mezza arrivano, ecco. È l'ultima parte del sentiero di Maria, quindi diciamo sono poco più di 2 chilometri distribuiti in questi scalini e con un dislivello di più di 400 metri, quindi diciamo che è il pellegrinaggio quello da fare in un'ora e mezza, ecco, che fa moltissima gente perché tutti i fine settimana ho gente che parcheggia a Brentino e continuano a venire in su, 70.000 all'anno abbiamo calcolato che lo fanno.
Caspita, ma Brentino però vedo sui sentieri, cioè da Rivoli Veronese non passa, Canale lo vedo, Brentino no, è un'altra…
Sì, da Rivoli si va a Canale, poi da Canale ci sono questi paeselli, quindi per esempio c'è anche un santuarietto lì del Cristo della Strada e poi c'è Brentino Belluno si chiama, da cui parte il sentiero della Speranza.
Ho capito. Senti, e a Rivoli Veronese dove si pernotta?
A Rivoli Veronese se uno vuole stare un po' comodo abbiamo qualche piccola convenzione con dei bed and breakfast, oppure nelle buone stagioni basta parlare un po' con qualcuno di cui noi diamo i numeri, delle persone che un po' si organizzano, c'è a disposizione, ci sono a disposizione o una, diciamo così, o una palestra o oppure qualcosa di dove ci sono i bagni anche del campo sportivo, quindi delle stanze. È un'ospitalità molto semplice, però c'è un minimo per cui uno può in maniera semplice trovare da dormire e da lavarsi, diciamo così. Poi c'è il paese che è attrezzato comunque, altrimenti i bed and breakfast sono a disposizione anche per i pellegrini, insomma alcuni li abbiamo anche contattati proprio per offrire diverse opzioni. Sì.
Perfetto. E invece poi arrivando uno dove va?
Allora, a Spiazzi è diciamo che ha molte opportunità, e poi anche noi come santuario in maniera molto spartana abbiamo qualche stanza da letto, quindi diciamo che per provare da dormire, se uno vuole, lo trova senza problemi. Noi abbiamo anche ospitato lì da noi in santuario, quando soprattutto i pellegrini che sono singoli o in due, quindi non i gruppi, per noi è facile trovare la possibilità di un'ospitalità, ecco, insomma, quindi anche semplice, ed è bello perché magari mangiano con noi, stanno con noi, quindi siamo una piccola comunità, e quindi è bello anche praticare l'ospitalità e farsi raccontare a cena un po' come è andata, insomma, questo viaggio, eccetera.
È molto bello il simbolo che avete fatto, perché è una M che ricorda chiaramente la Madonna. In alto c'è una stella e poi però c'è anche una strada che sembra un sentiero.
Esatto, che ricorda sia il fiume Adige sia la strada, e l'M ricorda sia Maria che i monti, le montagne.
Bello, bello, bravi, bravi. Senti, perché venire a fare questo cammino?
Ma il cammino lenti io li consiglio comunque vada, qualsiasi. Questo qui è mariano, è bello, ma rallentare i tempi e cambiare proprio a livello anche psicofisico lo spazio-tempo nel cammino lento e lungo è molto terapeutico per il corpo, ma anche per l'anima, e per ritrovare non solo se stessi e sentire che in fondo si è accompagnati da Dio. Cioè il pellegrino scopre che ha questo accompagnamento, è come se, come per i discepoli di Emmaus, si affiancasse un altro pellegrino che tu ancora non conosci, non riconosci, ma non ti ha mai mollato lungo la strada. Per cui arrivare alla meta per scoprire che c'era a fianco un altro pellegrino, come per i discepoli di Emmaus, appunto, che ti ha accompagnato in questa scoperta. È anche un'esperienza trasformativa, usando termini più contemporanei, per chi lo fa, perché impatta con i cinque sensi, con varie cose che incontra, si lascia sorprendere e quindi scopre appunto che c'è un motivo per cui si parte, meglio un movente, ma scopre poi quando arriva una motivazione più profonda, perché il cammino scava la motivazione del cuore, scava, e uno dice forse ho scoperto una volta arrivato perché dovevo farlo, e questa è un'altra delle cose bellissime che noi sentiamo di chi arrivano. Scoprire la fine è il motivo per cui si è arrivati.
Senti, ritornando al santuario, parlavi che è un santuario di 500 anni, questa chiesa, ma cos'ha di particolare?
Allora, diciamo che dal primo millennio fino al 1500 la particolarità sono stati gli eremiti, di cui ci sono tracce con questa grotta e altre grotte. E c'è anche l'affresco della Madonna di Montebaldo che loro veneravano. Poi comincia il pellegrinaggio con l'arrivo di questa statua, questa Madonna, Madonna Addolorata, nel 1522, e l'arrivo di questa statua genera, merito anche dei Cavalieri di Malta, un flusso sempre più importante di pellegrini da tutto il circondario della diocesi, non solo della diocesi ma oltre. Per cui il santuario diventa meta di pellegrinaggio e tutti chiedono grazie. Abbiamo la testimonianza con questi ex voto, che sono migliaia, di grazie ricevute da questa Madonna, ecco. E anche questo è un segnale importante, insomma. Quindi la gente sente un richiamo e quindi arriva qui affidando qualcosa di personale, e si sentono graziate dalla Madonna.
Ecco, ma di questa Madonna si sa l'origine?
Allora, questa statua non è tanto grande, è di pietra locale, voluta da Castelbarco di Rovereto, quindi lì della zona, un cavaliere di Malta, però è stata a Rodi. E quando il cavaliere di Malta nel 1522 hanno perso la guerra a Rodi e hanno perso l'isola, probabilmente l'hanno riportata a casa, e l'arrivo di questa statua, il ritorno nel territorio e la sua collocazione in questo punto della, del santuario ha generato il racconto di fondazione, cioè ha fatto sì che questo luogo diventasse santuario attraverso questo arrivo, diventando un racconto che lo, in qualche maniera lo custodisce la nascita del santuario, quindi il ritrovamento della statua presso il santuario, come se la Madonna avesse detto voglio essere venerata in un posto così, anche se è estremo e difficile da raggiungere.
Beh, è difficile da raggiungere, ci credo. Senti, ma questa Madonna cos'ha? Il bambino in braccio piccolo?
Sì, è una Madonna addolorata.
Ah, addolorata.
Anziana, come, e con Gesù appunto tra le braccia, ferito, eccetera. Quindi è molto particolare per questo. Ecco.
Cioè, è un Gesù già disceso dalla croce allora?
Sì, è una pietà, una addolorata appunto, ecco.
Bene, la curiosità di questo cammino mi sa che l'abbiamo creata, vedrai che ci sarà da Varese e zone, dal Piemonte, qualcuno che vorrà venire dopo aver sentito te che parlare di questo cammino, ma è un gruppo di magari 10, 15, 20 persone, trova alloggio.
Sì, 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 ne abbiamo gruppi che lo fanno, sì, sì, lo trova. Adesso con questa stagione è più facile perché si possono appunto adattare a seconda di dove vanno, possiamo dargli degli indirizzi anche se è sullo stile dell'ostello, ecco, diciamolo così, ecco, molto più semplice, a seconda dei punti in cui uno vuole pernottare. Come lì a Bussolengo, per fare un esempio, che i redenturisti hanno adibito una zona apposta per l'alloggio.
Senti Don Martino, io ti ringrazio tantissimo di questa chiacchierata, vedrò di organizzarmi anch'io prima o poi di farlo, perché insomma già camminare lungo l'Adige, poi salire fino in cielo dalla Madonna della Corona, come non farlo, insomma, per uno che piace, certo, camminare. Senti, niente, io ti ringrazio e ti auguro un buon cammino.
Certo, allora buona strada a tutti coloro che lo faranno, noi li accoglieremo con gioia.